più più del Salvatore, più del Salvatore. Io desidero vedere di più l'agnello, io vorrei stare di più al piede della croce, più, più del Salvatore, più, più del Salvatore. Io desidero stare di più e vedere di più l'agnello, più desidero stare ai piedi della croce. Sol abbi fede, sol abbi fede, sol abbi fede, sol abbi fede, tutto è possibile, sol abbi fede, sol abbi fede, sol abbi fede, tutto è possibile, sol abbi fede. Gesù è qui, Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. E ancora il coro del fatto Branham, io lo amo, io lo amo, io lo amo, io lo amo, il prezioso agnello di Dio che acquistò e che è morto per me sulla croce di Golgotha.
Amen.
Amen. Amen. Potete accomodarvi. Io vi ringrazio tutta la corale, quanto hanno, erano più di 100 al weekend per la gioventù, e ciò mi ha veramente reso felice. Chi dà la sua vita al Signore già l'ha consacrato quanto è giovane, sa cosa significa, e che l'Iddio fedele possa benedire ogni giovane, anche in quanto concerne le cose materiali di questa terra, che egli possa esaudire il desiderio dei loro cuori e ciò che Dio ha previsto per ognuno di loro, che egli possa dar loro e che possa avvenire nella vostra vita. Ho un resoconto meraviglioso dell'ultimo viaggio missionario. Io dirò brevemente: in Etiopia abbiamo avuto 4 riunioni, tutte queste riunioni a Addis Abeba, 3 che i nostri fratelli hanno organizzato e una in una riunione carismatica in cui la domenica mattina ho potuto parlare. E quale riassunto può veramente essere detto? A chi Dio fa grazia, egli mostra la sua grazia, e a chi Dio fa misericordia, io farò misericordia. Sono stato in 5-6 riunioni carismatiche nei tempi passati, negli anni passati, che sia Atlanta, che sia Taipei, o dovunque possa essere, e dopo tutti gli anni io ho guardato questo inganno ancora una volta, l'ho sperimentato, dovuto sperimentare, ho potuto sperimentare. Dopo la mia esposizione venne l'uomo e ha preso il microfono e veramente ha cercato di creare un'atmosfera. Davanti al podio c'era un tappeto e ha invitato le persone a venire avanti. Una donna era pronta con un recipiente di olio, poi ha messo la mano nell'olio e l'ha messo sulla fronte delle persone e veramente, letteralmente, li ha gettati a terra. Le ha gettati a terra. Due fratelli a destra, a sinistra, sono stati assistiti e con potenza li ha gettati giù. E chi non cadeva la prima volta, di nuovo avanti, finché poi sono caduti e hanno detto: per mezzo della potenza di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, sono stati gettati a terra. Lo Spirito Santo non era presente, ma lo Spirito carismatico è il carismatico che ha ingannato le persone. E mentre ciò accadeva, il mio traduttore era il fatto Deo di Kigali, e diceva sempre: fratello Frank andiamo, non possiamo guardare questo più a lungo. E sempre di nuovo ho detto: aspetta un momento, aspettiamo. E realmente, quanto con tutto il suo creato, quello era finito, ancora una volta mi ha chiamato. L'aspettare era, valeva la pena. E poi venne senza guardare a nulla. E io vi dico, è stato veramente forte come una bomba. E io penso che il Signore farà portare frutto, perché anche nelle nostre riunioni abbiamo anche avuto persone come qui oggi, e anche fratelli sono venuti dai paesi dintorni. Un uomo dall'Eritrea alla fine mi ha detto quanto segue: uomo di Dio, il Signore sia con te, egli ti benedica finché gli ultimi del suo popolo siano raggiunti. Allora, grazie, si ringraziato il Signore. Uomo di Dio, non cessare di trasmettere la chiamata. Il Signore possa, con la sua grazia, accompagnarti. Non possiamo neanche immaginare ciò che per i fratelli significa, ciò che significa per loro. E ciò che è bello, che le preparazioni erano già fatte tramite i DVD, i video che hanno ricevuto già da 2 anni, e così era già un lavoro in anticipo. E ora la proclamazione nel luogo e sul posto, e Dio ha veramente dato molto, molto grazia, e il frutto sarà manifestato. Poi abbiamo avuto le riunioni nell'Africa, nel Ruanda, e anche là Dio ha benedetto oltre misura. sono venuti dei fratelli dall'Uganda, dal Kenya, dal Congo, dai paesi dintorni, e più o meno 300 predicatori erano presenti e 3.000 persone che hanno preso parte alle riunioni. Era veramente straordinario ciò che Dio ha fatto in alcuni giorni per grazia. E così possiamo ringraziare che vi sono ancora delle porte aperte, dei cuori aperti, e che la chiamata fuori ha ancora luogo, e alla chiamata fuori appartiene anche la separazione, e a questa appartiene anche l'ammaestramento, e così anche la preparazione. Tutto deve essere, deve avvenire mano in mano, e il Signore deve, e Egli farà che la sua volontà sia fatta dalla Ruanda, dal Kigali. Devo dare i saluti. Siamo in comunione con i nostri fratelli e le nostre sorelle, in modo particolare con i fratelli che da anni hanno preparato le riunioni. E là c'è anche il dottor Mbie dal Congo, è uno dei primi che Dio ha usato. E se noi pensiamo quale frutto è stato manifestato, non soltanto migliaia, ma centinaia di migliaia credono il pieno Evangelo, credono il messaggio, e ciò che Dio in questo tempo ci ha da dirci l'hanno accettato. Proprio al mio ritorno, il giovedì, venerdì e sabato presto, sono andato all'aeroporto verso l'Inghilterra, e lì abbiamo avuto delle riunioni a Nottingham e in mezzo all'Inghilterra, e questa volta c'erano anche qualcosa di straordinario. Fratelli e sorelle sono venuti da lontano e da vicino, dall'India, dal Pakistan, dall'Africa, dall'Inghilterra, erano presenti, e io do soltanto una cosa, quale testimonianza. Un fratello è venuto da me e disse: fratello Frank, io desidero che tu preghi per me, che tu mi benedica per il ministero nella Chiesa. Io ho pensato in me stesso, questo non lo faccio ovunque, e nel momento non sapevo cosa fare, ma alla fine della riunione è venuto avanti. Io ho detto: qui c'è un fratello per cui io voglio pregare. E primo, vi erano otto fratelli nel mistero avanti. Poi il fratello conosce la parola in Timoteo, l'ho letto. Ciò che io ti ho affidato, allora tu affidalo ad altri fratelli, affinché lo possa dare ad altri fratelli. E questa parola l'ho letto ai fratelli. Tutta la chiesa era in piedi e abbiamo pregato, e la presenza di Dio era veramente nel luogo, era potente, meraviglioso. E alla fine dell'ultima riunione il fratello che conduceva è andato avanti e disse: fratello Frank, spesso abbiamo udito che tu hai detto che tu non hai un messaggio. Se tu non avessi udito il fratello Branham e che avessi udito il messaggio dalla sua bocca, e oggi io sto qui per dire, anche noi fratelli non avremmo nessun messaggio se tu non ce l'avessi portato. E allora di nuovo abbiamo avuto un tempo nella presenza di Dio per vedere ciò che Dio e ringraziare Dio per ciò che Egli fa nel nostro tempo. Il parlare di ciò che Dio ha fatto tanti anni fa, ma noi possiamo parlare di ciò che Dio ci ha promesso, di ciò che Dio fa presentemente alla fine del tempo della grazia. E come noi tutti abbiamo saputo, la fine è vicina. Vediamo ora in tutto il mondo arabo, in modo particolare, quanto si tratta dell'Oriente, riguardo del Medio Oriente, per quanto concerne Israele, quale osservazione? Forse voglio leggere la parola del profeta Isaia. Vi sono molte parole che potrebbero essere lette, ma nel libro del profeta Isaia, nel capitolo 17, sta scritto nel versetto 1 e 2, oracolo contro Damasco. Ecco, Damasco è tolto dal numero delle città e non sarà più che un ammasso di rovine. Le città di Arur sono abbandonate, sono lasciate alle mandrie che vi si riposano e nessuno le spaventa. Poi ancora i due versetti, versetto 12. Ah, il tumulto di un grande numero di popoli che rumoreggiano come il mugito dei mari e come il fragore delle nazioni. Rumoreggiano come il fragore di acque potenti, come il fragore di acque potenti, ovunque vi è rumore, tumulto. Versetto 13. Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia ed essi fuggono lontano e così via. Come spesso abbiamo detto, non siamo nel tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. I prime navi di guerra hanno attraversato Suez, il canale di Suez, e sempre qualcosa è successo prima che ciò accada. E quanto noi pensiamo nel Medio Oriente, 79, da quanto Khomeini ha rovesciato lo Shah di Persia e i signori in Iran hanno preso il potere, non voglio entrare nei dettagli, ma che sia il patto con Israele, con Giordania, con Egitto, tutti sono stati tranquilli. Ora non è più democrazia che sta arrivando, ma i fanatici vengono ovunque fuori nei governi e una cosa conduce all'altra, cioè la loro posizione contro Israele, perché Israele non ha il diritto di esistere. E così vediamo che le popolazioni tumultuano e che sono veramente in rumoreggiano e sappiamo che sono contro Israele, che non lo vogliono. Ma Dio, dopo tutto, Egli vedrà e quanto il tempo sarà accaduto, sarà compiuto, anche tutto ciò si accadrà e tutto accadrà ciò che sta scritto, perché si adempirà. Ma se noi ora l'abbiamo davanti agli occhi nostri, allora alzate il vostro capo, fratelli e sorelle. Mi colpisce e Voglio dire che l'ultima chiamata raggiunge l'estremità della terra e che non possiamo parlare nel proprio nome, ma nel nome del Signore che portiamo il messaggio divino e che tutti che non resistono e non contraddicono, ma ascoltano con un cuore aperto e che ascoltano con un cuore aperto troveranno grazia agli occhi di Dio e la parola parlerà loro. Oggi ho udito una predica del fratello Branham che ieri ho letto fino alla metà, il seme della discordia dovrebbe anche essere sulla tavola, il seme della discordia nei giorni del nostro Signore. Le guide religiose hanno soltanto saputo contraddire e ancora contraddire. Non hanno neanche ascoltato il Signore nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 8, disse che non erano pronti ad ascoltare ciò che egli diceva. C'era veramente una contraddizione intima, una resistenza. E così la parola non poteva cadere su un terreno fruttuoso. E dobbiamo ricevere la parola in un nostro cuore e crederla. Il nostro Signore, nell'Evangelo Giovanni, nel capitolo 8, nel versetto 42, Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti, io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Versetto 43. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Qui c'è il grande problema di essere tranquillo, di ascoltare in silenzio e ciò che il Signore ci ha da dire, di prendere tutto ciò a cuore. E poi il nostro Signore dice: voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo. Perché è bugiardo, è padre della menzogna. Dunque, tutte le due cose sono state seminate, lo leggerò dalla predicazione. Ha iniziato con Caino e Abele, è continuato e proseguito, e poi vediamo Giuda, e poi vediamo sempre, quando andiamo nell'Antico Testamento, vediamo Esaù e Giacobbe. D'altronde, quando la corale ha cantato il primo inno, io pensavo a Giacobbe che ha lottato con Dio il Signore, ha lottato e lottato il sole. Egli ha ricevuto un colpo, ma egli ha vissuto, sperimentato il Dio, ha lottato, lottato fin al momento. Anche i giovani, non siate contenti finché avete trovato pace con Dio, finché siate venuti alla certezza della fede e che sentite che lo Spirito Dio opera nei vostri cuori e parla. Ora, adesso tu l'hai afferrato e il suo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Poi, qui abbiamo il versetto 46 e 47. Chi di voi mi convince di peccato se dico la verità? Perché? Se io dico la verità, perché non mi credete? E questo è il punto. Chi crede alla menzogna non può credere alla verità. Ma chi crede alla verità non può credere la menzogna, perché l'uno esclude l'altro, come il giorno e la notte, la luce e le tenebre, la vita e la morte. 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ognuno può stabilire in se stesso se egli è nato da Dio o no. Chi ascolta le parole di Dio e le ascolta di tutto cuore, le accetta e le crede, la parola di Dio opera, può operare ciò per cui è stata mandata. Non c'è nessuno più che deve dare aiuto, perché così sta scritto che la parola che è uscita dalla mia bocca non ritornerà a me a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. E diciamolo oggi, fratelli e sorelle, questa parola ha operato, prodotto in voi ciò per cui è stata mandata. Non soltanto sta scritto in Isaia 55, ma è anche nella nostra vita per grazia. È stata scritta nei nostri cuori e siamo partecipi di ciò che Dio fa presentemente. Ancora i miei occhi cadono su Giovanni capitolo 10. Giovanni capitolo 10, il Signore anche ancora una volta ha detto agli scribi, Giovanni 10, versetto dal versetto 42. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: fino a quanto terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. La scrittura si era adempiuta davanti a loro e dicono al Signore: fino a quanto terrai sospeso l'animo nostro? Egli non lascia nessuno in sospeso. Se noi accettiamo la sua parola, egli ci parla, allora ci dà la certezza della salvezza, la certezza di ogni parola che egli ci parla. Versetto 25. Gesù rispose loro: io ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Chi è veramente proprietà del Signore, egli ascolta ciò che egli dice, come sta scritto nel versetto seguente. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco e esse mi seguono. Esse mi seguono. Non seguono un uomo, non una religione, ma seguono il Signore e chi lo segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E come il fratello Kupfer mi ha detto prima, in una breve conversazione, non andiamo contro la luce, ma camminiamo nella luce. Chi è contro la luce è accecato dalla luce, ma chi cammina nella luce, egli vede la via da camminare. Semplicemente cose che per noi ci vengono mostrate affinché possiamo riconoscere che abbiamo trovato grazia presso il Dio. E ci sono diversi passi biblici che potrebbero essere letti anche a cuore, i tre passi che nel Nuovo Testamento ci vengono mostrate perché il nostro caro Signore e Redentore doveva essere simile a noi quale primogenito fra molti fratelli. E poi specialmente i due altri passi, il primogenito dei morti, il primogenito della creazione di Dio, tutti questi passi meravigliosi, questi contesti che ci mostrano anche che siamo figli di Dio e che ci facciano sapere che tutto avvenne per noi affinché abbiamo l'adozione, che Golgotha valeva la pena e che noi siamo i redenti, che possiamo essere i redenti che saranno col Signore per tutta l'eternità. Qui, in questa predicazione, il fratello Branham, Matteo 13, l'ha letto e anche noi ne abbiamo sempre parlato, ci siamo riferito. Due uomini che seminano, uno semina la buona semenza, l'altro le zizzanie. Uno ha seminato grano e l'altro zizzania. Nel testo originale sta scritto zizzania, sta scritto e un grano simile, un grano che sembra che non ha, è soltanto una spiga, ma non ha grano in sé. Così è uguale, simile al grano, ma non ha grano, ma è un grano apparente. Qui il fratello Branham dice, nel pagina 2, poiché Gesù stesso ha spiegato la parabola, conosciamo anche il suo significato. Mentre ci occupiamo ancora della semina, del seme e della mietitura, egli la interpreta già. Poi viene una parola meravigliosa. Credo che Gesù, benché avesse detto questa parabola nel suo tempo, si fosse riferito alla fine del mondo, cioè alla fine dell'epoca, precisamente a questo giorno. Naturalmente nella Sacra Scrittura tutto il periodo è incluso, ma alla fine viene la racconta e il grano verrà portato nel granaio e la zizzania verrà bruciata. Poi il fratello Branham dice qui, alla fine il grano viene raccolto alla fine e anche la zizzania che verrà bruciata. Il grano però verrà preso nel suo regno. Credo che sarà così e anche sarà. Poi là, il mettrait in risalto che il Signore ha una chiesa, una schiera di primogeniti, tutti coloro che hanno ricevuto la primogenitura in questo tempo, che in questo tempo odono la parola, la credono e si sottomettono alla parola e viene rivelata loro. Poi il fratello Branham dice, dà l'esempio di una riunione dei pentecostali dove due fratelli hanno parlato in lingue e poi hanno interpretato, e egli parla di questo, che lo Spirito Santo cade su entrambi la semenza. Tutto ciò che è sul campo viene, riceve la pioggia e viene benedetto, ma ai loro frutti li riconoscerete. E così vi è qui ciò che sta scritto in modo particolare. Pensiamo anche come il nostro caro fratello, quando pensiamo ai risvegli del tempo passato, abbiamo parlato di Amburgo, e quanto pensiamo nel 53, ancora ho incontrato a Kassel dei fratelli che nel 1906 erano presenti quando c'è stata la prima effusione dello Spirito. Sappiamo, conosciamo ciò che avvenne nel nostro tempo, non siamo passati accanto, ma e ora viene il grande cosa l'effusione dello Spirito Santo ha potuto operare in coloro che non portavano in loro la semenza di Dio. Lo Spirito è caduto, ma hanno camminato sopra le proprie vie. Ho due esempi, permettetemi di dire questo, di dire qualcosa di simile, ma ho conosciuto la Chiesa Pentecostale, anche la Chiesa Pentecostale libera. Io da Erwin Müller a Karlsruhe ho predicato, prima che era venuto il fratello Branham, ho iniziato molto giovane ad annunziare la parola. Ora a Krefeld, nella Chiesa Pentecostale, abbiamo avuto un caso particolare. A 15 chilometri lontano da Krefeld abbiamo fatto un'esperienza malvagia. Un giovane di 10 anni la sera è andato con la bicicletta fuori, è stato ucciso e la televisione, i giornali erano presenti e si è potuto leggere nella stampa, ma ciò che per me era importante e che mi ha veramente commosso, quanto il presidente del movimento pentecostale è apparso con una grande croce sul petto, con una sciarpa rossa, e così è apparso accanto a lui. Ogni cardinale cattolico avrebbe potuto anche presentarsi. E in una cosa simile, quando si vede una cosa simile nel cuore, e possiamo soltanto piangere perché i credenti vengono mantenuti di riconoscere l'ora della visitazione di Dio, e come nei giorni della Bibbia i conduttori loro stessi non sono entrati nel regno di Dio e hanno impedito a tutti gli altri di poter entrare. Esattamente così, in ogni risveglio è accaduto. I conduttori religiosi hanno ammonito e ancora ammonito. L'altro esempio, venerdì sera mi ha chiamato un fratello che più o meno alla mia età e disse: fratello Frank, sai ciò che è accaduto 36 anni fa? E mi ha raccontato delle riunioni nella Svizzera, nella Germania e in Austria. E vi era questo: l'uomo di cui si trattava era il padre del fratello che mi ha chiamato e disse: fratello Frank, tu hai scritto il tuo primo libro, Il Consiglio di Dio. Chi l'ha letto? In ogni caso, nel 1964 l'ho scritto perché sono entrato al servizio del Signore, e questo uomo che ha letto questo era nel consiglio della Chiesa, era anche sindaco, e questo libro, Il Consiglio di Dio, l'ha letto. E quanto poi aveva delle riunioni nelle vicinanza, anche ha udito la parola, e una seconda volta l'ha udita, e ecco che era successo. Tutta la sua casa, al battesimo che c'era, ho potuto battezzarli. Ora il punto a cui voglio arrivare: questo uomo si è lasciato battezzare e poi naturalmente è andato al consiglio della Chiesa, dove è stato chiamato, e ha riferito ciò che era accaduto con lui. Allora, colui che era il soprintendente si è appellato a Efesini 4, 5 e a grande voce ha detto: un Signore, un battesimo, un Signore. E così: Signore, avete fatto un secondo battesimo, l'avete aggiunto, e poi ha detto alcune cose che non voglio pronunciare. E quanto il fratello venerdì mi ha riferito, io ho pensato veramente riguardo a tanti brani biblici, perché una parola di Dio viene presa e viene usata malamente. Quanto Paolo scrive: un Signore, una fede, un battesimo. Allora dobbiamo ritornare. Qual è l'unico Signore? Qual è l'unico battesimo? E come è stato eseguito? Dobbiamo ritornare alla parola di Dio e non soltanto avere una pretesa. E come sapete tutti, è generalmente conosciuto, non soltanto la Chiesa romana, anche tutte le altre chiese libere dicono che ciò con l'aspersione dei bambini, che essi dicono battesimo, che l'uomo è nato di nuovo, che ha ricevuto la salvezza in Cristo. Dovete leggere ciò che è pensato con questo. E così tutta l'umanità, dalla nascita fino alla morte, viene condotto nell'errore. E perché essi non hanno accettato la parola di Dio? Perché hanno le proprie interpretazioni. E perciò, frate e sorelle, siate riconoscenti che avete trovato grazia agli occhi di Dio, che le cose il Dio ce l'ha rivelate per mezzo dello Spirito Santo. E ancora una volta, per concludere questo tema, anche la Chiesa pentecostale, tutti hanno avuto l'opportunità di essere corretti anche riguardo a ciò che il Dio ha dato tramite il mistero del fatto Branham. Dei morti sono stati risorti, quanto degli ciechi hanno recuperato la vista. Una ragazza di 11 anni è venuta a Karlsruhe e il fratello Branham disse, ha avuto una rivelazione, non siete da questo paese, voi provenite dalla Svizzera, ha detto tutti i dettagli, poi egli ha pregato e la ragazza poteva vedere, andato avanti e indietro sulla piattaforma, dice vieni e mostrami il tuo dito e mettilo sul mio naso, è ritornata e ha messo il suo dito sul naso del fratello Branham. Hanno pianto e ringraziato Dio perché Dio ha visitato in grazia. Oh, fratello e sorelle, non so se potete capirmi, anche fin dalla prima risurrezione, la prima riunione, ero convinto che era un uomo mandato a Dio, non sapevo di una promessa di Malachia 4 o altre cose, una cosa sapeva, nessuno può fare i miracoli che fa se Dio non è con lui. Poi nel pensiero a questo che tutti i grandi uomini a televisione d'un lato si sono appellati al ministero del fratello Branham perché una delle sue riunioni e potrei anche dare i nomi erano sopraffatti, colpiti di ciò che Dio faceva e uno ha scritto la sua testimonianza, ha detto a Portland, nell'Oregon, quanto egli vide ciò che Dio ha fatto, realmente è venuto un indemoniato sulla piattaforma, alzava il suo pugno e voleva colpire il fratello Branham. Poi la polizia è venuta e il fratello Branham disse e ha detto non è una cosa da fare con la carne e il sangue. E il fratello Branham ha udito la voce perché tu hai agito contro il servo Dio, tu cadrai ai miei piedi. E l'uomo voleva colpire il fratello Branham e ecco, è caduto ai suoi piedi e poi dalla polizia è stato portato fuori. Fate sorelle, abbiamo vissuto i giorni della Bibbia, abbiamo sperimentato la presenza di Dio, non siamo andati dietro a teoria, ma alla realtà divina. Dio ha confermato la sua parola e anche noi dobbiamo essere preoccupati affinché Dio possa fare ciò che vuole con noi. E come abbiamo detto, l'esortazione, la separazione, allora anche l'ubbidienza deve aver luogo, l'ammaestramento appartiene anche a questo. Qualcuno disse, fratello Frank, tu esorti no nelle riunioni, tu ammaestri. Io ho detto, l'esortazione, il fratello Branham, la portata, l'ammaestramento, Dio mi usa per questo, ma la risposta è venuta, vorrei anche l'ammaestramento e l'esortazione. Allora, leggi le predicazioni del fratello Branham, leggi le predicazioni del fratello Branham. In questo troverete molte cose. Io non so se oggi voi mi capite. Io sono così colpito di ciò che Dio ha fatto fin dalla departita del fratello Branham, di ciò che anche durante le ultime settimane ho sperimentato per grazia, che Dio e lo Spirito Dio è in mezzo a noi e opera e la parola compie. Ancora il fratello Branham disse, notate chi secondo la sua parola egli ha mandato dei seminatori, chi erano? Erano la semenza. E qui c'è qualcosa di importante. Noi, quali figlioli di Dio, abbiamo la semenza della parola, l'abbiamo accettata e la semenza è in noi è cresciuta e così come il nostro Signore era la semenza e la parola è diventato carne, così in noi che abbiamo ricevuto la semenza, la parola diventa carne, diventa realtà e si adempia. Poi il fratello Branham disse, dopo di lui è venuto il nemico, che è il diavolo, e a semenza, la semenza della discordia, e ha seminato la semenza della discordia. Ciò avvenne dopo che la vera semenza è stata seminata. Amici, questo è avvenuto in ogni epoca, da quando vi è il mondo, fin dal principio è venuta la stessa cosa, ha preso il corso e gli disse, la semenza è la parola di Dio. L'abbiamo già detto tante spesso, l'abbiamo messo in risalto, Luca 8, 11, Marco, Matteo 4, 20, l'abbiamo già messo in risalto, poi sta scritto, la parola è la semenza, ogni semenza porta secondo la sua specie. Quanto ora, quanto i figli di Dio, i figlioli del regno, diventano la semenza di Dio, allora devono essere la parola di Dio, la parola di Dio che viene manifestata nell'epoca in cui viviamo, quale semenza promessa dell'epoca. Io non so quanto ho tradotto questa predica, ma l'ho letta negli ultimi 30 anni più. Non l'ho più letta, ma quanto leggiamo e con attenzione e leggiamo ciò che questo uomo Dio ha espresso, quale pensiero di Dio per e ha messo nel nostro cuore. Benedetto era il suo ministero come il ministero di ogni servo e profeta. Poi il fatto Branham dice, quanto apparve Noè, egli era la semenza di Dio, la parola di Dio per quella epoca. Quanto apparve Mosè, non poteva portare il messaggio di Noè. Non sarebbe servito a nulla perché egli era la semenza di Dio per quel tempo. Qui il fratello Branham mostra che Dio ha per ogni epoca aveva una promessa, una parola, e che gli uomini di Dio sono apparsi, che erano nella volontà di Dio, e ciò che Dio aveva determinato l'hanno annunciato e l'hanno sperimentato. Poi il fratello Branham viene a Lutero, poi al movimento pentecostale, e ritorna di nuovo alla parola della promessa. Le persone dell'epoca che sperimentarono la realizzazione della parola promessa, cioè di ciò che Dio ha promesso, sono la semenza dell'epoca. Secondo quanto Gesù disse qui, e perciò, frate e sorelle, senza posso dire che noi che abbiamo creduto in Dio in questo tempo, siamo la semenza di Dio e la parola di Dio l'abbiamo accettata quale semenza di Dio, e questa è la certezza che non dobbiamo ideare, ma che nella parola di Dio ci è stata data per grazia. Leggiamo ora questo passo meraviglioso della nostra adozione. Non posso aspettare fino a sabato o domenica. perché è glorioso. Possiamo dire, in Lui viviamo e ci muoviamo e siamo. Siamo, è la nostra vita per grazia. E che ora possiamo credere il Signore è qualcosa di grazioso, di meraviglioso. Qui una parola conosciuta che sempre diventa nuova per noi. Romani 8. Romani 8. Versetto 29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Alleluia! Salmo 89, qui ci viene mostrato quale promessa. Salmo 89, versetto 27 e 28. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio, è la rocca della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più eccelso dei re della terra. Versetto 28. Io gli conserverò la mia grazia per sempre. Il mio patto con lui rimarrà stabile. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli. Nell'Antico Testamento è stato annunciato e nel Nuovo si è adempiuto. Colossesi nel capitolo 1, qui ci viene mostrato ciò che in collegamento con la redenzione, con il diritto di primogenitura in cui siamo stati presi, ci viene mostrato qui. Colossesi, nel capitolo 1, dal versetto 14. In Lui abbiamo la redenzione, per mezzo del tuo sangue, il perdono dei peccati. Dite Amen! La redenzione tramite il suo sangue, il perdono dei peccati. Amen. Versetto 15. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Questo l'abbiamo letto. Qui dovrebbe essere. Egli è, non può essere cambiato nulla in lui, perché egli è l'inizio di questa nuova creazione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutto è diventato nuovo. Poi, versetto 16, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenza, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Questo lo crediamo. Amen. Poi versetto. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Anche nella tua e nella mia vita, egli, il primogenito, è per noi. Il primogenito è morto. Egli ha vinto la morte. Il terzo giorno è risorto. E possiamo vivere con lui. E aspettiamo la sua venuta, il suo ritorno, versetto 19, poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue versato sulla sua croce. Per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Piena salvezza, piena riconciliazione, l'opera è conclusa. Dio ha fatto ogni cosa che era necessaria affinché noi potessimo ricevere l'adozione. Il passo meraviglioso nell'Apocalisse, nel primo capitolo, Apocalisse, nel capitolo 1, qui abbiamo subito nell'introduzione l'annunciazione meravigliosa, Apocalisse 1, 5. E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Qualcosa di meraviglioso, di potente, che possiamo riassumere qui. Dio ha fatto ogni cosa, tutto ciò che era necessario affinché siamo riconciliati con lui. E se andiamo nel Nuovo Testamento e leggiamo, egli che è l'immagine di Dio, che era la forma di Dio, Dio è diventato visibile, Dio è spirito, Dio riempie l'eternità e il tempo, però egli fin dal principio si è rivelato. E perciò poteva essere scritto che Dio ha creato gli uomini secondo la sua immagine, secondo l'immagine di Dio. Dio ha preso forma e camminava nel giardino di Eden, ha parlato con i primi uomini, egli si è rivelato ai profeti durante tutto l'Antico Testamento e poi avvenne ciò che Dio aveva predestinato, ciò che egli stesso, fuori se stesso, con se stesso, non con un arcangelo, ma da se stesso e con se stesso. Pensate un po', Dio avrebbe mandato un arcangelo, l'avrebbe preso, dice, ecco, ora compi la redenzione. Come sarebbe stato? Ciò non va affatto, è impossibile. I figli devono avere un padre, devono essere nati da Dio affinché possa adempiersi. Io vado al vostro Dio e al vostro padre, al mio Dio e al mio padre. Frate e sorelle, l'adozione, il diritto di primogenitura. Pensate a Giacobbe e ad Esaù. Esaù era il primogenito secondo la carne, ma Giacobbe aveva una sola in cuore. Io desidero la primogenitura, il diritto di primogenitura, e Dio aveva ordinato Israele che ogni primogenito mi appartiene, ogni primogenito è consacrato a me. E vediamo come di qui si tratta il diritto di primogenitura. E quanto Esau venne anche lui e disse: non hai anche una benedizione per me? Non hai una benedizione per me? Dio ha soltanto una benedizione e quella appartiene ai primogeniti. Colui che ha ricevuto il diritto di primogenitura, che credono in Dio, che parteggiano per Dio, che non dubitano della sua parola, ma che accettano in loro, allora sono diventati una parte della sua parola e così hanno la certezza della fede. Io sono proprietà del Signore per grazia. Frate e sorelle, ciò ci differenzia in questo tempo veramente da tutti gli altri, da tutti gli altri. Se lo vogliamo dire, tutti guardano a Roma, ma noi guardiamo a Gerusalemme, alla parola che è uscita dalla monte Sion, come sta scritto in Isaia 2, la parola del Signore verrà dal monte Sion e l'ammaestramento da Gerusalemme. Poi siamo di nuovo arrivati di nuovo a ciò che ho detto al principio: un Signore, una fede, un battesimo. Ma il battesimo biblico, il Signore che si è rivelato a noi, Luca 2:11, perché per voi è nato Cristo il Signore nella città di Davide. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non per mezzo dello Spirito Santo, 1 Corinzi 12. E chi confessa Gesù quale Signore, lo facciamo con piena convinzione. Quale grazia Dio ci ha dato. La nostra volontà la mettiamo nella volontà di Dio. Crediamo così come dice la Scrittura. La parola e lo Spirito operano in noi. E quale schiera riscattata dal sangue, abbiamo il diritto a ricevere tutte le benedizioni che Dio ci ha dato in Gesù Cristo, il nostro Signore, per grazia. Come dovrebbe essere Dio, come Dio non dovrebbe essere con noi, non ci dovrebbe dare tutte le cose con sé, rivelazione per grazia, per condurci nella piena salvezza, per grazia, ma non per opera che noi possiamo fare, ma come sta scritto, il giusto vivrà per fede. E siamo stati giustificati per la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro Redentore. Io spero che avete capito che non soltanto parliamo del messaggio e del messaggero, ma che Gesù Cristo è l'opera di redenzione, sempre lo mettiamo nel punto centrale. Se noi crediamo Paolo o il fratello Branham, li menzioniamo, così rimane sempre una cosa: noi predichiamo Cristo, il crocifisso, che colui che è risorto, colui che ritornerà, è il nostro Redentore. Noi aspettiamo con brama che Egli ritorni e che noi passiamo dal credere al vedere. Ma appartiene anche questo, che noi ora crediamo in Dio. Abramo credette Dio e ciò gli è stato messo in conto di giustizia. Noi ora crediamo in Dio e ciò ci viene messo in conto di giustizia. Nessuno ha bisogno di pensare a qualcosa, ma tutti possiamo essere riconoscenti che il Signore non è passato accanto a noi, ma che la sua chiamata l'abbiamo udita, le sue promesse le abbiamo accettate, la sua parola l'abbiamo creduta e così abbiamo sperimentato la nostra chiamata, la nostra separazione, il nostro ammaestramento e la nostra preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. E sono convinto che il nostro Signore veramente nel nostro tempo verrà e Egli può venire. Non conosciamo né l'ora né il giorno, perché Dio lo sa, ma già Paolo ha contato sul ritorno di Cristo, così pure il fatto Branham, perché noi non dovremmo anche contare sul ritorno di Gesù Cristo e il nostro Signore. Le nostre lampade le riempiamo con l'olio e fate sorelle, abbiamo bisogno tutti del battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno tutti dello Spirito Santo. Abbiamo tutti bisogno dell'unzione e la guida dell'ispirazione tramite lo Spirito Santo. Perché così sta scritto, per mezzo di uno Spirito siamo battezzati in un unico corpo. Per mezzo dello Spirito Santo. La Chiesa viene condotta quale corpo, cosicché tutte le membra sono uniti e formano una unità e così formiamo il corpo del Signore, la Chiesa. E allora il Signore nella Chiesa dà i diversi ministeri, tutto secondo dopo l'effusione dello Spirito Santo, e con l'effusione dello Spirito Santo inizio la Chiesa nel giorno di Pentecoste, e con l'effusione dello Spirito Santo la Chiesa verrà al termine e arriverà alla perfezione. Tutto Dio l'ha detto e promesso nella sua parola, e noi siamo figli della promessa. Crediamo ogni parola. Avete difficoltà? No, crediamo ogni parola. E per convinzione, cosa ciò deve essere così, deve accadere così, ciò che Dio ha detto. E come è stato detto all'inizio, ciò che avviene ora, anche intorno a Israele, il tumulto dei popoli, il rumeggiare, tutti i paesi islamici sono in rumore, un segno dei tempi. Io non so se sentite con me, io sono riconoscente per questa parola, sono riconoscente per il Nuovo e il Nuovo Testamento, per la parola profetica, per la parola di ammaestramento, per la parola evangelistica, per tutto sono riconoscente, perché Dio ha dato ogni cosa. Ditemi ciò che Dio ha dimenticato. Egli ci ha dato e ci ha detto ogni cosa in anticipo. Ogni cosa è stata scritta e oggi Dio ci parla per mezzo della sua parola, la parola vivente. Ciò che è stato scritto per mezzo dello Spirito Dio ci è stato reso vivente. Lo Spirito Dio conduce in tutta la verità. Così sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16. E così l'abbiamo sperimentato, l'avete sperimentato, dite Amen. E realtà divina. È diventato realtà divina in noi. Frate e sorelle, anche se non parlo ad alta voce, ma la parola di Dio in se stesso ha potenza, non è come la voce alta, ma la parola del Signore viene fuori. E sta scritto in Primo Pietro, la parola di Dio, la parola del Signore rimane in eterno. E poi l'uomo di Dio dice ancora, questa è la parola che noi annunciamo, non soltanto rimane in eterno, ma rimane è la parola che noi vi annunciamo. Questo lo leggo, quale conclusioni? In Primo Pietro, nel primo capitolo, l'abbiamo letto già qualcosa nell'introduzione, qui nel versetto sta scritto, sapendo che con cosa siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, siete stati riscattati con argento o con oro, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Versetto 20, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Sì, alla fine di questa epoca, alla fine di queste 2000, alla fine di questi 2 giorni della grazia, sappiamo da Adamo fino ad Abramo 2000 anni, da Abramo fino a Cristo 2000 anni, da Cristo sono 2000 anni, sono dietro a noi, e Apocalisse parla che 1000 anni saremo con Cristo, regneremo con Lui, e in questo ultimo tempo il nostro Signore, Egli in questo tempo, il nostro Signore, che fin dalla fondazione del mondo era stato predestinato, è stato manifestato affinché tutti coloro, il cui nome fin dalla fondazione del mondo è scritto nel libro della vita dell'agnello, ricevino la redenzione e siano nati di nuovo ad una speranza nuova a cagione della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Io leggo soltanto Primo Pietro, primo capitolo, poi pregheremo insieme. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Vogliamo tutti quanto dire, Signore, dammelo, oh Signore, dallo a noi tutti. Poi 23, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. La parola permanente di Dio. Amen. Poi, versetto 24, e infatti ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade. Poi ora viene la parola meravigliosa, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. Senza dare dove la parola che vale in eterno viene annunciata oggi, quale Evangelo? tutti hanno il proprio Evangelo, fino ai carismatici hanno perfino l'Evangelo della prosperità, così lo dicono in inglese, prosperity gospel, cioè l'Evangelo di prosperità. E ora la grande distretta, l'umanità viene condotta, viene ingannata e viene, la parola viene fraintesa ancora una volta. Questo passo di Pietro qui, egli dice, la parola del Signore rimane in eterno, ciò mi basta. E questa è la parola che vi è stata annunciata, quale buona notizia. Anche quelli che ascoltano oggi, che vi è stata annunciata, quale buona notizia o quale Evangelo. Fino ad oggi non abbiamo annunciato altro che la pura parola di Dio. E il Signore ci parla, voi siete puri a cagione della parola che io vi ho annunciato. E così siamo anche riconoscenti per questo giorno, per tutte le parole della Scrittura, per l'adozione, per il diritto di primogenitura che ci è stato dato in Gesù Cristo, il primogenito, in mezzo a molti fratelli. E tutto ciò per grazia. Accettatelo, giovani e anziani, grandi e piccoli, in modo particolare tutti i giovani. Accettatelo oggi, accettatelo di tutto cuore e credetelo e vedrete anche l'adempimento. Amen. Ci alziamo per pregare. Prima di pregare vogliamo stare in silenzio con un cuore aperto nella presenza di Dio. Anche ora siamo qui radunati, la parola di Dio l'abbiamo udita perché ci ha parlato e siamo riconoscenti nei nostri cuori che nessun altro Evangelo è uscito dalla nostra bocca se non l'Evangelo eterno di Gesù Cristo, il nostro Signore, la buona notizia che Dio per grazia ci ha dato e possiamo vedere secondo la testimonianza di Gesù Cristo, il nostro Signore, la portiamo in tutto il mondo, come sta scritto in Matteo 24:14. E questo Evangelo del Regno, non qualche Evangelo, ma l'Evangelo del Regno, sarà predicato, l'Evangelo che include ogni cosa nella proclamazione, ciò che appartiene oggi per grazia. Dio ha mandato i suoi profeti prima del giorno che il giorno della salvezza arriva alla sua fine, prima del grande e terribile giorno del Signore comincia, prima che irrompono i giudizi di Dio e che il tempo, la grazia sarà passato per sempre. Dio alla fine ci ha mandato il messaggio per ricondurci al principio. Chi crede questo dica Amen, Amen. Che tutto il mondo lo possa udire, tutti quelli che ascoltano su internet, fino all'America del Sud e del Nord, fino ai nostri amici nel Canada, ovunque, soprattutto la faccia terra, che tutti possano udire ciò che lo Spirito ora dice alle chiese. E Dio ci porta allo stato nuovo, alle cose che accadono nel nostro tempo. Sappiamo di più che tutti i giornali possono dire, perché lo sappiamo dalla Sacra Scrittura e possiamo ordinare ogni cosa, ciò che avviene ora nel Medio Oriente e nel Vicino Oriente. Preghiamo oggi per Israele, per il popolo di Dio eletto, e preghiamo affinché ogni contraddizione, che ogni inganno, anche lì trovano la loro fine, come così nella Chiesa, e che Dio stesso possa rivelarsi e possa condurci al traguardo. Prima la Chiesa sposa, la chiamata fuori, l'ammaestramento, la separazione, la preparazione, perché così sta scritto. Quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e poi la porta è stata chiusa. Oggi preghiamo per tutti coloro che sono presenti e quelli che ascoltano e ascolteranno, che questo sia il giorno che Dio ha fatto, che Dio ha fatto per te e per me, per noi tutti. Anche se questo è stato predicato in debolezza, ma che con potenza possa essere rivelato in tutti e per tutti che lo credono. Noi lo crediamo tutti, noi crediamo Dio, crediamo le promesse, abbiamo preso la parola quale semenza e siamo diventati, noi siamo la semenza benedetta, di cui Isaia 53 parla, e la sua semenza lo servirà, servirà il nostro Signore in questo tempo. Che con noi tutti possa essere accadere con noi una ora di consacrazione davanti al cospetto Dio. Prego affinché ognuno prega con noi e ringrazi il Signore che Egli ci ha dato il diritto di primogenitura, che Egli ci ha fatto nascere di nuovo ad una speranza viva, che ci ha dato grazia, che ci ha dato rivelazione. Tutto ciò che Egli ha promesso ora avvenga, e ciò che ancora non c'è avverrà in breve. Per questo il Signore Dio ha preso la responsabilità. Abbiamo soltanto una cosa da fare, di credere, e l'altra cosa fa il Dio e lo sperimenteremo. Oggi chiederemo al fratello Helmut Miskis di venire avanti e di pregare con noi. E io prego voi tutti, fratelli e sorelle, ricevetelo nella fede. Siamo stati giustificati, siamo stati santificati nella sua parola, nella sua volontà, e Dio porterà a compimento l'opera sua. Egli manderà la pioggia della prima stagione e dell'ultima stagione, Egli manderà l'effusione dello Spirito Santo, Egli adempirà tutte le sue promesse, perché sono sì e amen in Lui. E per mezzo di noi dite una volta amen. Alleluia! Oh, ringraziate il Signore! Oh Dio fedele! Il mio cuore è pieno con gioia e con ringraziamento. Tu hai fatto qualcosa di grande in me, in noi. Signore, Tu ci hai resi viventi. Tu hai reso vivente la Tua parola. Tu hai fatto di noi una nuova creatura, hanno una speranza viva, Tu ci hai dato il diritto di primogenitura, Tu ci hai santificati tramite il Tuo sangue. Oh Signore, e stiamo davanti a Te con grande attesa. Signore, la nostra brama è che vogliamo vedere l'adempimento di tutte le promesse, che noi, quale tua proprietà, quale tua chiesa, possiamo essere posti come la chiesa nel principio, rivestita di tutti i doni e di tutti i misteri. Oh Signore, ci consacriamo di nuovo a te, accettiamo la tua parola, la riceviamo e vogliamo essere ubbidienti. Benedici tutti, giovani e anziani, dacci nuova gioia e Signore, porta che possiamo seguirti, Signore. Benedici tutto il tuo popolo che ti adora e chiama ancora gli ultimi. Signore, benedici il tuo messaggero che tu hai chiamato di portare la tua parola in tutto il mondo. Dai porte aperte, oh dai grazia per proclamare la tua parola e dacci, Signore, anche la preghiera per i perduti, quelli che sono intorno a noi dove viviamo, che preghiamo per loro, che il tuo spirito possa operare. Oh, siamo stati benedetti, Signore, con queste parole e andiamo avanti sulla nostra via con gioia, con lode nei nostri cuori, perché tu hai avuto misericordia di noi e tu hai fatto grandi cose. A te diamo l'onore, la gloria e l'adorazione nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Cantiamo ancora il coro. Lode, onore e gloria sia portato per sempre a te. Lode, onore e gloria sia portato per sempre a te, l'agnello che ci ha liberati dal peccato. Alleluia, si lodato. Alleluia, amen. Alleluia, si lodato. Signore, ora benedici noi tutti.
Amen.
Amen. Potete accomodarvi. Vogliamo cantare l'inno 119 insieme. 119, vogliamo cantarlo di cuore, nella fede. I fiumi di acqua viva ce l'ha promessi il Signore. La promessa viene dalla bocca di Dio. 119, che Dio benedica i doni e i donatori. I fiumi di acqua viva ce l'ha promessi il Signore. Vita e forza abbondanti, pegni del suo grande amore, piogge abbondanti, piogge di spirito vogliamo, le gocce non sono bastanti, una grande pioggia noi chiediamo. I fiumi di acqua viva, tu ci invii, Signore, risvegli vivificanti, al bene cambiano i cuori, piogge abbondanti, piogge di spirito vogliamo. Le gocce non sono bastanti, una gran pioggia noi chiediamo. I fiumi di acqua viva tu hai mandato, Signore, su tutti i figlioli tuoi che aprono il loro cuore. Piogge abbondanti, piogge di spirito vogliamo, le gocce non sono bastanti. Una grande pioggia ti chiediamo, che scendono i fiumi di acqua viva. Apri ai fiumi la porta dove noi chiamiamo davanti a te, mentre noi ti invochiamo. Piogge abbondanti, piogge di spirito vogliamo. Le gocce non sono bastanti. Una grande pioggia noi chiediamo.
Amen.
Atti degli Apostoli 3, Isaia 24, il tempo della il nostro Signore rimane nel cielo finché sia venuto il tempo del ristoro. Essi vengono avanti prima della sua venuta e noi lo crediamo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Che Dio veglia sulla sua parola, veglia sul suo popolo per adempiere ciò che Egli ha promesso. Siate benedetti nel nome del Signore. Vogliamo pregare gli uni per gli altri, che vogliamo credere gli uni per gli altri e insieme vogliamo avere fiducia nel Signore, andare avanti. Egli condurrà ogni cosa bene. Vogliamo cantare e vogliamo pregare. Prima di pregare, voglio chiedere se ci sono alcuni, in modo particolare dei giovani, a cui Dio ha parlato, hanno preso la loro decisione per il Signore e che vogliono essere inclusi nella preghiera conclusiva. Che Dio benedica, che Dio vi benedica, che Dio benedica, che Dio benedica. Caro Signore, Tu hai visto tutte le mani, anche hai visto tutti i cuori con la brama di credere, di seguirti, di esserti obbedienti, di essere nei limiti della Tua parola e così di camminare e di essere santificato nella parola e così di arrivare al compimento. Benedici in modo particolare tutti i giovani che sono qui, che possono prendere a cuore ciò che sta scritto. Affida le tue vie al Signore e abbi fiducia in Lui. Egli lo condurrà in modo bene. Abbiate fiducia nel Signore, ogni giovane. Ditegli ciò che è nel vostro cuore. Egli vi capirà e Egli vi darà ciò che voi desiderate. Nelle cose naturali e anche in modo particolare nelle cose spirituali. Caro Signore, io ti prego per tutti i giovani, in modo particolare, benedici i nostri giovani, sì, con ognuno singolarmente, benedici noi tutti che qui siamo radunati davanti al tuo cospetto, benedici sopra tutta la faccia della terra. Ti ringraziamo per questo giorno. Tu ci hai fortificati, Tu ci hai parlato tramite la Tua parola, Tu ci hai dato nuovo coraggio, nuova forza. Facci risplendere il Tuo volto su di noi tutti e dacci la Tua pace e la Tua grazia. E sì con noi, nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Amen.
Cantiamo ancora una volta lode, onore e gloria. Lode, onore e gloria sia portato per sempre a te, l'agnello che ci ha liberati dal peccato. Alleluia, sì, lodato. Alleluia, amen. Alleluia, sì, lodato. Signore, ora benedici noi tutti.
Amen.
E da noi tutti saluti particolari di cuore a tutti i nostri fratelli e sorelle nell'America del Sud. Che Dio vi benedica e sia con voi fino alla prossima volta. Grazie.